Allora, ora torniamo in questa seconda parte della lezione, a un altro, come dire, aspetto, come dire, debole, se non proprio come dire, un punto cieco del concetto di empowerment, almeno un punto cieco, un aspetto che può essere, scusate, un punto cieco dell'aspetto di empowerment, e ovvero la stigmatizzazione degli individui. Allora, vediamo che cosa si intende per stigma e lo tratterò qui molto velocemente perché in realtà poi molti altri corsi che credo abbiate già fatto ne trattano ampiamente. Allora, lo stigma in generale indica il non coincidere con i parametri di adeguatezza riconosciuti dalla comunità. Uno stigma può essere dovuto a, per esempio, Goffman parla di stigma relati al corpo, cioè ad aspetti corporei che non matchano le aspettative della comunità, o stigma o a tipi di stigma relati, per esempio, a certi propri comportamenti, ad esempio, non so, l'orientamento sessuale, oppure stigma relati all'appartenenza, quella che lui chiama appartenenza tribale, cioè, per esempio, essere di una certa etnia o di una certa nazionalità e così via. Quindi, lo stigma vuol dire che alcune caratteristiche della persona non coincidono come dire, con quello che la comunità o comunque il contesto di appartenenza sostiene essere come dire, la modalità corretta. Quindi questa differenza viene valutata anche in maniera negativa. E un altro aspetto dello stigma è anche quella che si tende, la persona vittima di stigma si trova ad avere tutti i propri aspetti della propria vita interpretati alla luce di quello stigma. Cioè, se per esempio una persona, non so, appartiene all'etnia Rom, no? Un gruppo sociale attualmente molto soggetto allo stigma sociale, per esempio nel nostro paese, purtroppo, quindi tutto quello che riguarda quella specifica persona viene interpretata alla luce della sua appartenenza etnica, in questo caso. Ok? Qualsiasi cosa, cioè, non so, le sue capacità lavorative vengono interpretate così, le sue capacità relazionali vengono interpretate alla luce di essere di una comunità rom. La sua, non so, desiderio di fare un certo lavoro o di. Non so, di qualsiasi cosa viene interpretata a quella luce. Qui vi racconto una cosa che mi ha raccontato tempo fa una collega che lavorava nell'ambito della tossicodipendenza, che gli aveva raccontato un suo paziente, cioè una persona che era attualmente in trattamento per dipendenza da non mi ricordo da cosa. E questo qui gli diceva: sa, io sono tutto quello che faccio sarò e sono sempre il drogato. No? Sapete, il drogato o il tossico, no? Capite che è la caratteristica dispregiativa, no? È un termine dispregiativo per dire quella caratteristica, quello stigma, no? Tu appartieni, in questo caso è uno stigma comportamentale, no? Tu appartieni a quel gruppo stigmatizzato. E quindi dice, io sono sempre il drogato o il tossico, non mi ricordo cosa mi ha detto. E gli raccontava che era venuta una sua conoscente a casa, no, così, e aveva preso dalla libreria un libro, così, che stava leggendo, e tutta sorpresa si gira a questa persona e dice: ah, anche tu leggi Simone de Beauvoir, che, per chi non la conosce, è una scrittrice, insomma, ritenuta un po', come dire, un po' colta, cioè un po' tanto colta, è stata una compagna di Sartre, insomma, è considerata una letteratura molto alta, no? E questa persona era molto sorpresa che lui, che è un tossicodipendente, se non addirittura un tossico o un drogato, no? Se utilizziamo i linguaggi dello stigma, no? Come dire, potesse leggere un autore così importante. Ecco, questo per esempio è un classico fenomeno da stigma, nel senso che io interpreto anche i suoi gusti letterari, in questo caso, alla luce di quella caratteristica che diventa, per l'unica chiave di lettura di quella persona, no? Che poi sia, per esempio, stigma sul corpo, che ho scritto l'obesità, no? Ma anche, devo dire, ultimamente anche le persone molto magre possono subire uno stigma dovuto, non so, c'è sempre l'idea che siano affette da, per esempio, da anoressia mentale, no? Anoressia. Oppure, non so, a interpretare certi comportamenti alla luce dell'orientamento sessuale o del fatto di avere o aver avuto un disturbo mentale, ecco, questo è lo stigma. E tipicamente ci si è focalizzati sugli aspetti negativi, che sono tanti, naturalmente, del subire uno stigma. Ad esempio, avere la propria identità, come dire, danneggiata, denigrata, perché quel pezzettino di identità, come dire, è ritenuta, non desiderabile. Il pregiudizio, proprio la discriminazione vera e propria, sicuramente ricevere generalmente minore aiuto, minore possibilità, minori risorse, il che alla fine, come dire, perpetuano una situazione di svantaggio, no? E oggettivamente, il rischio, cioè gli effetti negativi dello stigma ci sono ben documentati, assolutamente. Non... Qui porto nella slide numero 9 anche una differenza fra stigma pubblico e autostigma, cioè lo stigma pubblico sono tutti gli stereotipi negativi, i giudizi discriminanti, no? Presenti nella società riguardo a quella caratteristica, cioè la caratteristica stigmatizzata. L'autostigma è in realtà il passaggio successivo, è quando si passa da io subisco uno stigma, cioè un pregiudizio da parte della società, al punto in cui io interiorizzo quello stigma, no? E interiorizzo quella, sostanzialmente, quella disapprovazione, derisione, quel disgusto che quella caratteristica che io ho suscita, come dire, nella società. Cioè è da quando, come dire, quando questa stigmatizzazione passa dal contesto ad averla direttamente dentro di me. Io stesso denigro parte della mia identità o parte del mio comportamento, no? E questo assolutamente è il passo successivo allo stigma pubblico ed è decisamente la parte molto, molto grave, cioè molto serie, ecco, da cui prendere in considerazione. Insomma, l'autostigma può portare anche a conseguenze veramente molto devastanti, non fosse altro come, cioè, fra cui ad esempio il suicidio, no? Molte persone, anche per esempio di orientamento sessuale, insomma, omosessuale, bisessuale, oppure con identità di genere, magari transessuale, quindi insomma. No, l'identità di genere, il transessualismo non è un'identità di genere, però che si trova in una situazione di essere una persona con disforia di genere, ecco quello che volevo dire, mi stavo impappinando, cioè con disforia di genere, per esempio, è successo e purtroppo continua a succedere di persone che interiorizzano lo stigma e poi, pur di scappare da questo stigma, interiore, come dire, possono arrivare addirittura al suicidio. Il rischio nell'empowerment qual è? È quella noi stessi di perpetuare la stigmatizzazione, no? Di rivolgerci a un gruppo, per esempio, non so, delle persone con dipendenza da sostanze legali o illegali, e trasmettere il messaggio che hanno una caratteristica non desiderabile e trasmettere un messaggio di giudizio. No? Quindi, anche se arriviamo lì con le migliori intenzioni, il rischio è quello di trasmettere ancora una volta come si dice, il messaggio che è sbagliato, no? Che è sbagliato. Cioè, poverini, poverino tu che sei in questa situazione, come deve essere brutto? Questo in realtà trasmette il messaggio che quella caratteristica di cui stiamo parlando è negativa e non è in linea con il contesto sociale di quel momento, no? Con il contesto sociale. Per cui il rischio anche nei progetti di empowerment è sempre, capite che è un percorso molto, molto difficile, dove devi riconoscere che c'è una situazione di disagio, o di mancanza di potere in qualche forma, no? E allo stesso tempo né vittimizzare né stigmatizzare quel gruppo o quella persona. Capite che è un terreno molto scivoloso. E il problema qual è? È che il nostro intervento non faccia altro che rinforzare quella visione assolutamente negativa che la persona già probabilmente sta vivendo, no? Cioè, per esempio, l'autostigma in parte, dove lo troviamo? Lo troviamo nei contesti di internalizzazione, no? Dove io ho internalizzato, ad esempio, il fatto che il mio gruppo sociale è inferiore. Comunque, nella fantasmagorica piramide sociale, il mio gruppo è alla base, no? E altri sicuramente sono sopra me. Ecco, questo per esempio è l'autostigma. E se noi, come dire, non stiamo attenti, c'è il rischio di rinforzare questi pregiudizi, e non solo rinforzarli nel contesto pubblico, ma anche rinforzarli all'interno della persona, no? Quindi rinforzare l'autostigma. Ora, contro la possibile, come dire, rischio di stigmatizzare e di avere anche un certo atteggiamento, come dire, pietista, vi ho portato nella slide 10 una riflessione, che secondo me è interessante, e cioè che lo stigma in realtà può avere anche degli effetti positivi. Mentre gli effetti negativi sono arcinoti, gli effetti positivi dello stigma sono decisamente più, sono stati studiati decisamente meno. Esempio, si è visto che il 50% degli individui provenienti da situazioni svantaggiate riescono a superare lo stigma, a eccellere nel loro ambito, e addirittura a portare a un sostanziale miglioramento delle strategie di coping e favorire l'empowerment della situazione di cui stiamo parlando. Ovviamente questo processo più positivo è presente quando c'è intanto una consapevolezza critica dell'ingiustizia che la persona o il suo gruppo sta vivendo, una forte appartenenza e la valorizzazione del proprio gruppo, no? E la presenza di risorse e opportunità. Questo lavoro, di cui adesso parliamo un attimo, è un articolo di Margaret Shee, credo si pronunci, non ho idea, del 2004, che vi ho messo su Moodle, perché secondo me è un articolo che merita la nostra attenzione, e l'articolo farà parte del programma di esame. Nella slide 11 troviamo, ora vi ho portato lo screenshot della prima pagina dell'articolo, cioè stigma positivo, esaminare la resilienza e l'empowerment nel superamento dello stigma. Allora, ci individua tre principali strategie che sono riportate in letteratura per superare lo stigma. E cioè quali? Intanto la compensazione, e cioè alcune persone, date uno specifico contesto, possono sviluppare o raffinare molto alcune loro abilità per compensare lo svantaggio derivante dallo stigma. Ad esempio, non lo so, sviluppare notevoli capacità relazionali o ottime, magari, capacità relazionali. Per compensare la presenza di uno svantaggio derivante, non so, da un'appartenenza etnica, no? Io appartengo a un gruppo etnico stigmatizzato, sviluppo delle capacità relazionali che mi fanno compensare questo svantaggio relazionale, no? Questa, per esempio, è una strategia di compensazione. Altre caratteristiche quali sono? Per esempio, le comparazioni sociali selettive, e cioè, questo per esempio è molto evidente in certi ambiti, cioè per esempio io rispetto al mio grado, non so, di successo o di insuccesso, non faccio comparazioni, non faccio una comparazione tra me e un membro del gruppo invece privilegiato, ma fra me e un altro membro del gruppo svantaggiato. Come dire, è una comparazione decisamente più equa. Non è detto che sia più, come dire, più giusta, però è decisamente più equo, cioè a parità di fattori di partenza io tutto sommato non ho fatto così tanto male. Altro esempio, per esempio, delle attribuzioni, anche qui selettive, e cioè ad esempio essere maggiormente consapevoli che alcuni, non so, alcuni fallimenti o alcuni insuccessi possono non essere tutta causa o responsabilità mia, potrebbero esserci degli effetti dovuti al mio stigma, no? Nel decidere, ad esempio, chi assumere, può darsi che io non sia stato assunto non perché non sono bravo, ma perché appartengo a un gruppo stigmatizzato, no? Ad esempio, uno stigma molto molto comune, purtroppo, qual è? Ad esempio nei confronti delle donne, no? Si è visto che le donne che cercano lavoro, soprattutto se sono in un'età in cui potenzialmente potrebbero, per esempio, avere una gravidanza, no? Si è visto che questo è un fattore altamente stigmatizzante perché, per esempio, insomma, è noto che alcuni datori di lavoro possono vedere questa caratteristica in maniera molto negativa, no? Per cui non è detto che una persona, cioè capite che queste attribuzioni di questo tipo, di che genere? Esterne, in questo caso, e non interne, esterne, possono in un contesto di svantaggio, per esempio da stigma, essere in parte, mi viene da dire, efficaci, no? Sicuramente questo previene o salvaguarda il mio valore di me stesso, no? Quello che in inglese si chiama self-worth, no? Quanto io. Quale valore do a me stesso, no? Ovviamente ci sono delle caratteristiche che uno dovrebbe tenere in considerazione e, come dire, caratteristiche di cui dobbiamo essere, cioè, per esempio, una attribuzione perennemente esterna anche non dà nessun, toglie completamente la responsabilità alla persona, no? Che magari è veramente vittima di uno stigma e il suo magari insuccesso è dovuto allo stigma. Può darsi anche che ci siano altre caratteristiche, per esempio una preparazione non sufficiente per quel lavoro. Va bene? Queste sono tutte strategie, ora arriviamo alla terza, che, come dire, le persone sappiamo mettono in atto per cercare di superare lo svantaggio dello stigma. L'ultima qual è? È per esempio quella dell'identità multiple. Allora, identità multiple non è la personalità multipla, cioè vuol dire che a ciascuno di noi appartengono diverse tipologie di identità, no? Per esempio, una persona, per esempio, potrebbe essere, per esempio, un uomo, quindi identità da uomo. Caucasica, quindi, per esempio, un'identità di persona bianca, diciamo, è un termine orribile da dire, però, per esempio, nel contesto americano questo ha un grandissimo ruolo. Per esempio, uno studente, anche questo è un'identità, magari, non so, repubblicano, magari eterosessuale, magari, ecco, tutte queste identità, questa sfaccettatura è quella che si chiama complessità del sé, sostanzialmente, e si è visto che che quanto più le persone hanno un sé complesso entro un certo limite, il rischio è quando diventa eccessivamente complesso, ma quando ha un sé abbastanza complesso, si è visto che quelle persone riescono a tollerare meglio gli eventi stressanti e lo stress, e sostanzialmente lo stress perenne che consiste nello stigma, no? Uno stigma è uno stressor onnipresente. Perché qualsiasi cosa viene sempre tirata fuori, ah, ma tu sei afroamericano, ah, ma tu sei gay, ah, ma tu sei una donna, ok? Quello è esattamente voglio dire, se una magari può essere, non so, omosessuale, perfetto, quella fa parte della sua identità, però ne ha tante altre parti, no? Per cui è probabile che nella sua vita esperisca come dire, delle discriminazioni dovute al suo essere gay. Se però la sua identità come dire, è più variegata e ha tante altre caratteristiche, sicuramente rimarrà colpito dalla discriminazione, ma riuscirà a superarla decisamente bene, perché la sua identità come dire, in toto non equivale a solo quella caratteristica, ne ha tante altre su cui. Questo, ad esempio, mutatis mutandis, per farvi capire, vi siete mai domandati perché, e questo ci sono dati scientifici a sostegno, gli uomini vanno in pensione, cioè, come dire, si trovano meglio nel passaggio dal lavoro alla pensione che non le donne? Perché per ragioni, ora le cose stanno anche cambiando, ma tradizionalmente l'uomo mette moltissimo sul suo senso di essere il lavoratore, no? Fino a qualche decennio fa è probabile che l'uomo fosse quello che portava a casa lo stipendio, cioè, e la sua identità era in gran parte, come dire, buttata lì, no? Non aveva generalmente un grande ruolo nell'educazione dei figli, non aveva tante altre identità. La donna, in realtà, tradizionalmente è molto più flessibile, o almeno lo è stata nel passato. Ora le cose ancora una volta stanno cambiando. Però tipicamente poteva essere lavoratrice, poteva essere madre, poteva essere già nonna, magari, poteva essere, non so, un'amica. Per cui quando magari veniva a mancare il suo ruolo di lavoratrice, aveva tantissimi altri ruoli su cui, o parti di identità su cui poter fare affidamento, cosa che nell'uomo meno. Questo che cosa indica? Indica appunto che generalmente chi ha un sé più complesso tende a riuscire a, come dire, a aggiustarsi nello stress, nelle fasi di stress in maniera decisamente migliore rispetto alle persone con una complessità del sé più bassa, cioè più semplice. Ok? Bene, queste sono delle strategie di, come dire, presenti in letteratura, cioè la compensazione, le attribuzioni, le comparazioni selettive, le identità multiple riportate in letteratura. Qui però entriamo in un altro campo, e cioè le stesse come dire, strategie si possono vedere o da un punto di vista di un modello di coping o da un punto di vista di un modello di empowerment, che non sono mutualmente escludenti. Se il modello di coping cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che queste strategie vengono utilizzate per ridurre al minimo lo stressor dello stigma e, come tutte le strategie di coping, come dire, drenano energia, no? Drenano risorse. Per cui, come dire, soprattutto alla lunga, nel lungo periodo, la necessità di dover attuare un modello di coping perenne, perché perenne è lo stressor, cioè lo stigma, porta inevitabilmente a delle conseguenze negative a lungo periodo. Il modello di empowerment vede invece questa cosa in una prospettiva molto diversa, cioè che queste strategie servano per aumentare l'empowerment di quella persona che diventa attiva nel cercare di ridurre lo stigma, cioè, come dire, diventa attiva nel eliminare dalla sua vita e dalla vita della società lo stigma, non la caratteristica che ovviamente gli rimane, ma la percezione, la discriminazione, il pregiudizio negativo rispetto a quella caratteristica. Cioè, in altre parole, mentre nel modello di coping rispetto allo stigma, e molte persone, allora, ovviamente è meglio avere delle strategie di compensazione, come dire, per superare lo stigma che non averlo e subire lo stigma in maniera passiva. Però, fra le visioni, per esempio, di modello di coping, cosa vuol dire? Questo stress c'è e ci rimarrà, purtroppo, e io cerco di fare, come dire, cerco di ridurlo al minimo, cerco di ridurre al minimo l'influenza che questo stigma ha su di me. Il modello di empowerment va un passo in avanti, dice. Non solo io cerco di ridurre al minimo l'influsso che lo stigma ha su di me, ma cerco proprio di ridurre lo stigma, no? Mi attivo per trasformare, per esempio, la percezione di quella caratteristica. Non lo so, mi viene in mente ora questa caratteristica perché abbiamo parlato adesso di questo. Per esempio, una persona omosessuale che subisce lo stigma dovuto al suo orientamento sessuale, per esempio, da un punto di vista di coping, può utilizzare la compensazione, le comparazioni sociali selettive, l'identità multipla per ridurre al minimo l'impatto che questo stigma ha nella sua vita. E voglio dire, può anche limitarsi a questo. Il modello di empowerment cos'è? È quel passaggio che va dal riduco e comincio a lavorare sulla percezione che c'è dello stigma nella società. No? Cioè, e magari, non so, diventa un attivista LGBT o fa delle campagne o comunque lavora per ridurre il pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali. Ok? Ecco, come dire, le strategie sono all'inizio sono le stesse, però mentre il coping si ferma e continua, la persona continua a dover, come dire, affrontare questo stress perenne, nel modello di empowerment. Come dire, cerca il problema alla radice, cioè qual è la causa fondamentale, cioè, come dire, l'origine di questo stigma e comincia a lavorare per depotenziare lo stigma, mentre nel modello di coping si depotenzia l'effetto che lo stigma ha su di noi. Ok? Quindi vi faccio vedere che le condizioni cioè ci possono essere anche delle caratteristiche positive che nascono da un'esperienza di stigma, come ad esempio un maggiore empowerment, no? Ovviamente questo, allora. Cosa vuol dire questo articolo? Che bello avere uno stigma, così diventiamo tutti più empowerment. Assolutamente no, perché ci sono alcune caratteristiche che abbiamo visto possono, i cosiddetti moderatori, come le dice nell'articolo, no? Cioè che possono aumentare la probabilità che si passi da una visione più passiva della stigmatizzazione a una più attiva, cioè mi attivo per ridurre lo stigma. E quali sono queste caratteristiche? Beh, ad esempio, una forte identificazione col proprio gruppo, abbiamo detto, no? Una forte accettazione anche da parte del proprio contesto socio-familiare. Per esempio, si è visto anche che un quoziente intellettivo più alto può facilitare questo passaggio da una visione più passiva a una più attiva. Tutto questo discorso a cosa serve? Serve per dirvi che uno, di stare attenti a stigmatizzare anche solo involontariamente le persone alle quali ci rivolgiamo per aumentarne l'empowerment, e pensare che le caratteristiche, anche se, come dire, l'idea che la stigmatizzazione porti costantemente alla vittimizzazione, non è assolutamente detto. Si è visto che alcune persone che vengono purtroppo stigmatizzate poi riescono a trovare delle risorse per diventare attivi nel ridurre non l'influenza dello stigma, ma lo stigma stesso. Quindi ecco, di prendere molto attentamente questa idea. Ora andiamo avanti all'ultimo aspetto critico dell'empowerment, cioè la partecipazione. Abbiamo visto, per esempio, nel modello di Zimmerman, che la partecipazione è uno dei tre componenti fondamentali del modello di Zimmerman, cioè il controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione. La partecipazione, come abbiamo visto, e forse non è un caso, che non è così, per esempio, era molto meno sottolineata nel modello di Gano oppure o nell'intervento di promozione di empowerment di Bruscaglioni. Questo perché? Perché la partecipazione è una cosa estremamente complicata da stimolare e da, come dire, attivare negli altri. E forse avrete notato anche che l'idea stessa di partecipazione, no, è un concetto che è molto caduto un po' in disuso rispetto, non so, agli anni 60 o agli anni 70, no? Il famoso 68 in Italia. Cioè, l'idea era di partecipare, no? O partecipavi al movimento o non eri niente, ecco. Questo oggettivamente è molto cambiato e l'idea di partecipare ha perso moltissimo del suo appealing nelle persone, no? Noi siamo molto più individualisti di quanto non lo eravamo magari 30 o 40 anni fa, ok? Se voi pensate all'ideale del self-made man o della meritocrazia, cosa vuol dire? Io, beh, come dire, valgo per quanto riesco a fare bene per me, no? Il self-made man è uno, come dire, che si fa, non solo si fa da sé, ma si fa anche per sé, no? Molto meno per gli altri. Non è l'idea del io creo un movimento, io creo qualcosa per me, che poi accidentalmente ho bisogno degli altri, gli do del lavoro, però ecco, non è esattamente quello. Quindi l'idea della partecipazione è un punto molto debole dell'empowerment, che è un punto, cioè al tempo stesso un punto chiave, ma un punto anche molto debole. E non è forse un caso, per esempio, che Sgritta qualche anno fa ha parlato in Italia dell'anoressia relazionale emergente, cioè stiamo sempre più diventando delle monadi, cioè degli individui chiusi in se stessi, e quindi l'idea di partecipare, di partecipazione è molto caduta, come dire, non è più tantissimo in linea con i valori attuali. Per cui l'empowerment che ha nella partecipazione un costrutto chiave, capite che fa un po' acqua da tutte le parti. Qui, per esempio, nella slide 14 vi ho portato anche alcune, come dire, suggestioni, no? Ma di quale partecipazione stiamo parlando nell'empowerment? Beh, ci sono sicuramente due forme, anzi, ce ne sono più di due, vedremo. C'è una partecipazione più di tipo debole, e cioè prendere parte come dire, alle attività del proprio gruppo, no? Della propria organizzazione. Cioè io, come dire, sono un membro, magari anche attivo, all'interno del mio gruppo di, boh, non lo so, di quello che vi pare, ok? La partecipazione forte è quando si va al di fuori della propria organizzazione e si cerca di avere, come dire, influenza nei luoghi di governo, cioè sul governo, sulla società. L'idea è esattamente, non so, dal passare da sono attiva nella mia organizzazione a, così è, mi sto proprio inventando, organizzare una manifestazione di protesta davanti al comune. Capite che sono due forme di partecipazione molto diverse. La prima è considerata più una partecipazione debole. E ad esempio, se torniamo al modello di empowerment delle organizzazioni, no? Questa, una, come dire, un'organizzazione dove ci sia prevalentemente una partecipazione di tipo debole è un'organizzazione empowering, probabilmente. No? Cioè è molto un po' come dire, non chiusa in se stessa, però ecco, ha l'aspetto focale della propria attività al proprio interno. Un'organizzazione invece empowered è decisamente più caratterizzata da una partecipazione forte, cioè l'organizzazione cerca come dire, di uscire da se stessa e di avere un impatto sul mondo esterno. Il concetto di empowerment si lega, io direi, preferibilmente scusate, preferibilmente al senso forte di partecipazione, no? All'appartenenza volontaria provocata, cioè orientata alla soddisfazione dei bisogni, ma soprattutto anche di un ambito socio-politico. Ok? Questo è molto più caratteristico dell'empowerment in senso pieno. Certo, anche l'empowerment, anche l'organizzazione empowering, quindi con una partecipazione debole, sono sempre forme di partecipazione. Pensate che alle volte il problema è anche solo ottenere una partecipazione debole, no? Come dire, aderire le persone ad una organizzazione, magari di promozione dei, non so, dei diritti, è già un grosso punto debole, no? Quindi immaginate invece il passaggio alla partecipazione forte, cioè alla partecipazione più, come dire, estroversa. Beh, qui entriamo decisamente in un contesto più forte. Se andiamo avanti, nella slide 15 troviamo i vari tipi di partecipazione, che qui vi ho brevemente, perché anche qui non tutti i tipi di partecipazione sono uguali, no? Assolutamente. E qui troviamo, ad esempio, una partecipazione, non so, tipo di fatto. Che quindi è, ora qui ho scritto non volontario e naturale, cioè ad esempio appartenere a una famiglia, appartenere, non so, per esempio, voi siete studenti, ecco, avete di fatto una partecipazione naturale al gruppo degli studenti, però ecco, non è che ha tantissime, come dire, una forte funzione di cambiamento sociale, è più, come dire, rafforzamento delle tradizioni o dei costumi. Ci può essere una partecipazione più di tipo spontaneo, di tipo spontaneo, spontanea. E, ad esempio, il gruppo di amici, no? Questo è assolutamente, il reclutamento è di tipo assolutamente volontario e generalmente ha una funzione di soddisfazione dei bisogni socio-emotivi, no? Come dire, il bisogno di vedersi supportato, di supportare, di condividere, ecco, per esempio, il gruppo di amici è un tipo di partecipazione spontanea, volontaria. Poi esiste anche la partecipazione proprio volontaria di per sé, anche qui il reclutamento è molto di tipo volontario, come ad esempio, insomma, anche un'associazione, no? Un'associazione, voi volontariamente vi iscrivete e ne fate parte, fino a una partecipazione tipo provocata, e cioè, per esempio, la creazione di un gruppo da parte di esterni, per esempio sul progetto di sviluppo comunitario e così via. Qui tipicamente l'idea è molto più invece di mutamento sociale. Quindi, come vedete, la partecipazione, continua a essere un costrutto molto complicato, perché non è solo, vabbè, io ci sono, perché ci sono tanti tipi di partecipazione appunto volontaria, spontanea, naturale, debole, forte. Se andiamo avanti, per esempio, troviamo anche la relazione, qui vi ho riportato la scala di Einstein, sulla relazione fra tipologia di partecipazione o fenomeno, tipologia di partecipazione e se è presente sì o no l'empowerment, no? Ad esempio, essere come dire soggetti a manipolazione o a trattamento terapeutico, è ovvio che non c'è, a parte non c'è nessun tipo di partecipazione e non c'è nessun tipo di empowerment. Cose come, fenomeni come per esempio la votazione, l'informazione, anche la consultazione, la partecipazione è piuttosto illusoria, perché in realtà non c'è una vera partecipazione, c'è un vostro, nostro contributo spesso, come dire, momentaneo, che non porta a una vera attivazione di noi come soggetti attivi. Per cui sostanzialmente l'empowerment, sì, nella consultazione c'è un pochino, però ecco, non così tanto. La vera, come dire, tipologia di partecipazione, cioè il vero potere ai cittadini, come per esempio la partecipazione diretta, il potere delegato e anche il controllo ai cittadini stessi, ecco, quello è il tipo di partecipazione che è strettissimamente collegato all'empowerment, no? Cioè, se, come dire, creiamo un comitato di cittadini che controllano sui, cioè, sarebbe fantastico, no? Per esempio, un comitato di cittadini che controlla sull'attuazione, del piano urbanistico in materia di zone verdi, no? Un gruppo di cittadini delle zone che dicono, guarda, qui no. Qui non stai facendo il tuo lavoro, caro comune, non stai facendo il tuo lavoro. Cioè, capite, lì sarebbe veramente un tipo di partecipazione molto collegato all'empowerment. E qui torno, faccio un piccolo punto molto, molto finale sulla tipologia di partecipazione o sulle strategie per aumentare la partecipazione, anche per esempio all'interno delle organizzazioni, no? Cioè, la partecipazione, appunto, quella legata all'empowerment, quella che ci interessa, implica comunque un coinvolgimento che sia concreto, duraturo e soprattutto non è facile. Quindi non possiamo dare per scontato, anche nei nostri interventi, che la partecipazione, come dire, verrà spontanea, verranno e parteciperanno spontaneamente, ma anche solo, come dire, convincere. Perché magari uno fa una riunione in un quartiere, anche solo convincere le persone a venire alla riunione sarà non così facile, non così easy, va bene? Per cui, per esempio, anche qui si possono distinguere fra una partecipazione di tipo membership, cioè di appartenenza, ad esempio mi iscrivo all'associazione di protezione dell'ambiente, no? All'involvement, cioè il coinvolgimento, prendo parte alle attività dell'associazione, vado alle riunioni, partecipo, non so, anche alle feste, insomma, ne fanno, oppure, non so, prendo parte alle discussioni, così, al commitment, cioè all'impegno, cioè a essere un membro, totalmente attivo, dell'associazione, quindi proponendo anche attività, gestendo alcune attività, magari organizzando delle attività. E se vi è mai capitato di far parte di qualche associazione, si vede che la partecipazione in effetti è un punto molto chiave e molto delicato ed è molto difficile ottenere la partecipazione così come viene richiesta, cioè in un senso che sia forte, che sia di commitment, che sia stabile nel tempo, è molto complicato. Quindi darla per scontato anche in un progetto di empowerment forse era decisamente più facile molti anni fa, magari negli anni 70. Già negli anni 80 credo cominciasse a fare un po' acqua. Però ecco, questo aspetto è sicuramente un punto debole del concetto di empowerment in questi giorni nel nostro mondo. Quindi, allora, io con questi quattro punti fondamentali e cioè su quello dello sbilanciamento di potere tra individui e professionisti, la complessità dell'oppressione, la stigmatizzazione degli individui che si vanno ad aiutare e la difficoltà della partecipazione, ho concluso questa breve lezione sugli aspetti più complicati, come dire, più delicati del concetto di empowerment e dei, come dire, progetti di empowerment. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione che sarà la numero 7.